Radio 3, lezioni di musica. Giacomo Puccini, Il Tabarro, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle opere di Giacomo Puccini. Vi ricordo che quest'anno, 2024, cade il centenario della morte di Puccini. Siamo in una serie di due cicli di lezioni, stiamo affrontando gran parte delle opere pucciniane, due le avevamo già analizzate nelle lezioni di qualche anno fa, la Tosca, la Turandot. Le altre grandi opere, a partire dalla Manon, le stiamo affrontando in questi cicli di lezioni. Naturalmente potete recuperare in podcast tutti questi ascolti per riferirvi, per collegare fra loro le diverse opere del compositore. E cominciamo oggi a parlare del trittico, di queste tre opere, questi tre atti unici che Puccini presenta a New York, al Metropolitan, nel dicembre del 1918, quindi proprio alla fine della Prima Guerra Mondiale. L'idea di comporre tre atti unici era già venuta a Puccini da molti anni. A quanto sembra, subito dopo la Tosca, quindi nel 1900-1901, Puccini cominciò a riflettere sull'idea di comporre una serie di atti unici che potessero essere collegati fra loro. Addirittura, a quanto sembra, a un certo punto aveva immaginato un trittico che si sarebbe intitolato Inferno, Purgatorio e Paradiso. E come vedremo nell'ultima puntata di questo ciclo, la prossima settimana, comunque l'atmosfera dantesca entrerà in ogni modo nel trittico, il cosiddetto trittico pucciniano. Sono tre opere in un solo atto, diversissime fra loro, estremamente contrastanti fra loro. Viene quasi spontaneo immaginare dei colori specifici per queste opere. Il Tabarro, la prima opera del trittico, è un'opera estremamente drammatica, violenta, addirittura granghignolesca, e quindi il colore del Tabarro è un colore rosso sangue. Il colore della Suor Angelica, la seconda opera del trittico, invece è un colore decisamente più sfumato, madreperlaceo, grigio addirittura. E poi c'è l'opera comica, il famoso Gianni Schicchi, che è uno dei massimi capolavori di Puccini, e qui il colore è un'esplosione di colori differenti, un'opera caleidoscopica letteralmente. Tabarro è un'opera drammatica, un'opera che si svolge in un ambiente basso, un ambiente che all'epoca si sarebbe potuto definire un ambiente verista. Ci sono degli elementi di verismo in quest'opera abbastanza chiari. Si svolge su una barca, quindi l'ambiente dei barcaioli, trasportatori, facchini, c'è il proprietario della barca, Michele, ci sono i suoi operai, uno dei quali, Luigi, quello più giovane, quello più aitante, è innamorato, ha una storia d'amore con la moglie di Michele, Giorgetta, e quindi è un classico triangolo che finisce tragicamente, molto tragicamente, direi, come vedremo. I temi che Puccini scrive in quest'opera sono temi che hanno quindi un colore molto acceso, molto drammatico, sono temi in modo minore. Come vedremo, addirittura in tutte le opere del trittico Puccini insiste molto sulla tecnica dell'ostinato, che è una tecnica tipicamente novecentesca, quindi un basso, un ritmo ossessivamente ripetuto. E questo succede perché in queste opere, in tutte e tre le opere, c'è un'ossessione prevalente. In questo caso l'ossessione è l'ossessione soprattutto di Giorgetta, l'ossessione dell'amore, l'ossessione claustrofobica. Lei non vorrebbe vivere su questa barca, ricorda i tempi in gioventù quando era all'aria aperta, quando c'erano tutti questi bambini, questi giovani che giocavano insieme, ed è questo che lei condivide soprattutto con Luigi. Questa è l'ossessione del Tabarro. L'ossessione della Suor Angelica, come vedremo, è l'ossessione del passato, l'ossessione di un figlio perso. E l'ossessione dello Schicchi è un'ossessione più prosaica, ossessione borghese, l'ossessione dell'eredità. Sta di fatto che questa ossessione, queste tre ossessioni, vengono rese musicalmente da Puccini attraverso la tecnica dell'ostinato, quindi la ripetizione insistita, ossessiva per l'appunto, di alcuni materiali musicali. Ma la cosa interessante è che Puccini, dal grande drammaturgo che è, non si limita a basare questi atti unici su un solo colore prevalente. Quindi questo rosso sangue del Tabarro è continuamente contrastato attraverso un tema totalmente diverso, che guarda caso è il tema con cui comincia l'opera, ed è un tema che ha un carattere, direi, decisamente impressionista. Sembra un pezzo di Ravel, un pezzo di Debussy, ve lo faccio sentire. questi accordi paralleli. Classica tecnica impressionistica, tecnica che troviamo nella musica di Debussy, di Ravel, e questo tema, il tema con cui comincia l'opera, è il tema del fiume, è il tema della Senna. Puccini era attentissimo a cercare questi contrasti interni, quindi che il colore scuro, il dramma molto violento della vicenda, potesse essere in qualche modo controbilanciato da un elemento invece, come dire, paesaggistico. E nelle lettere al librettista, che era Adami, nelle lettere ad Adami Puccini proprio scrive: io vorrei che in un certo senso la signora Senna mi diventasse la protagonista del dramma. E quindi in quest'opera, fino più o meno a tre quarti, si riaffaccia continuamente il tema della Senna, come una sorta di rondò, come un refrain che ammorbidisce, sfuma e naturalmente incornicia dal punto di vista formale l'intera vicenda. Quindi non possiamo che cominciare a parlare del Tabarro ascoltando la meraviglia, una volta di più, dell'orchestra pucciniana in questo quadro impressionista. Il fiume che scorre, il fiume immobile, placido che scorre, e come sentirete Puccini non rinuncia ad alcuni tocchi descrittivi. In particolare sentiamo le sirene dei rimorchiatori, i clacson delle auto che sono sulla riva, e questa è un'idea, un paesaggio illustrato attraverso suoni realistici, è un'idea che Puccini aveva già esplorato, pensate all'inizio dell'ultimo atto di Tosca, l'alba che sorge sul Roma e le campane delle diverse chiese romane che risuonano, o anche l'alba dell'ultimo atto della Butterfly con i suoni che si sentono sullo sfondo della città che si risveglia. Ma questo, forse questo paesaggio è addirittura più evocativo. Ecco l'inizio del Tabarro. Tramonto. L'orchestrazione che cambia, dei flauti delicatissimi. Lontana una sirena di rimorchiatore. Il clacson di automobile. E di nuovo la sirena del rimorchiatore. Questo, come vi dicevo, è un tema ricorrente. La Senna che scorre, quindi il paesaggio immobile, come dire, indifferente alle accese, crude vicende umane in primo piano, questo paesaggio torna più volte a scandire letteralmente il ritmo drammatico di quest'opera. Ci vengono all'inizio presentati marito e moglie, quindi Giorgetta e Michele, e pian piano salgono dalla stiva della nave salgono gli operai, i manovali, quindi i facchini, i trasportatori, che si presentano uno dopo l'altro, e quindi c'è quello che pensa soltanto al vino, scontento, brontolone, c'è quello giovane, appunto, Luigi, già cogliamo gli sguardi fra lui e Giorgetta, c'è invece quello più placido, che ha una compagna che si chiama Frugola, i due avranno anche un piccolo, buffissimo, divertentissimo duetto. La presentazione dei personaggi si svolge in maniera piuttosto tradizionale attraverso un breve brindisi, perché Giorgetta, commossa dallo sforzo che stanno facendo questi facchini, gli porta da bere, brindano, dopodiché c'è un momento di danza. Ma cosa interessante, nell'istante preciso in cui Luigi invita Giorgetta a ballare, noi sentiamo in orchestra di colpo questo tema. Questo è l'annuncio del tema ostinato su cui si svolgerà di lì a poco il duetto d'amore fra i due personaggi, fra Luigi e Giorgetta, i due amanti, quindi. Luigi invita Giorgetta a danzare, e qui c'è un istante che viene normalmente paragonato sempre a alcune scene di Petrushka di Stravinsky, un'opera che era un balletto che era andato in scena nel 1911, quindi 7 anni prima rispetto al trittico. Chiamano questo fisarmonicista, piuttosto male in arnese, e evidentemente il fisarmonicista ha una fisarmonica rotta, stonata, perché sentite la fisarmonica come suona, un tempo di valzer moderato sull'organetto. La stonatura volutamente ricercata da Puccini, quindi ovviamente questi sono i tasti della fisarmonica che restano abbassati. In quest'opera quindi ci sono anche dei tocchi grotteschi, dei tocchi delicati, c'è il duetto di Talpa e Frugola, c'è un venditore di canzonette, un venditore di canzonette che sullo sfondo, mentre marito e moglie si confrontano, scopriamo pian piano che il rapporto fra questi due non funziona assolutamente, i due non si guardano, non si toccano, Giorgetta non vuole vivere su questa barca, si sente oppressa, vive in una condizione claustrofobica, è una delle sue ossessioni. Bene, sotto questo confronto fra marito e moglie c'è un venditore di canzonette che dice: primavera, primavera, non cercare i due amanti là fra le ombre della sera. È la storia di Mimì, e tocco molto raffinato, nell'istante in cui il canzonettaro ci dice la storia di Mimì, l'orchestra che sta suonando. L'avete sentita chiaramente, la citazione dell'ingresso di Mimì nel primo atto della Bohème, forse il più grande successo di Puccini. E Puccini quindi nel corso di quest'opera cita se stesso, ovviamente questo è qualcosa che altri compositori avevano fatto prima di lui nell'opera, l'esempio più famoso è il finale secondo del Don Giovanni, nel quale c'è questa orchestrina sul palco che fra le altre cose suona un'aria delle Nozze di Figaro, e Leporello dice: ah, questa poi la conosco, purtroppo la conosco perfettamente. Quindi è un'opera in realtà ricchissima di elementi, di tocchi raffinati, il tema della Senna, l'organetto stonato quasi stravinskiano. Continuamente ho parlato all'interno di questo ciclo di lezioni di quanto Puccini fosse un musicista aggiornato, sapeva tutto quello che succedeva, ascoltava la musica dei suoi contemporanei e quando la trovava interessante, è il caso di Debussy, il caso di Ravel, il caso di Strauss, è il caso di Stravinsky, pensate soprattutto a Turandot, quando la trovava interessante la rielaborava e riusciva in qualche modo a inserirla all'interno del proprio linguaggio. Puccini è un compositore che ha uno sviluppo drammatico, uno sviluppo artistico meraviglioso, ma volevo farvi sentire soprattutto il grande duetto fra i due amanti, fra Giorgetta e Luigi, duetto che è interamente basato, completamente basato sul tema ossessivo, ostinato. Quasi tutto il duetto è basato su questo tema, che è stato annunciato nell'istante in cui ci rendiamo conto che Luigi forse stava corteggiando Giorgetta e che tornerà più volte nel corso dell'opera. Ascoltiamo questo duetto fra i due amanti, almeno una parte, il cuore del duetto. Eccolo. Basso. Si arricchisce l'armonia. E l'orchestrazione, questa specie di passacaglia fantastica. Sentite le esplosioni improvvise. Di sospensione, sempre innamorati, un attimo di sogno e riprende l'ostinato. A questo punto c'è l'interruzione, il marito Michele esce dalla stiva, quindi il duetto si interrompe e poi riprende, ci sarà addirittura una dichiarazione violentissima di Luigi che dice piuttosto lo ucciderò, ma succederà il contrario nel corso dell'opera, sarà Michele che sorprenderà Luigi che entra furtivamente sulla nave, lo costringerà a confessare l'amore, lo ucciderà e poi c'è il finale gran ghignolesco di cui parleremo a breve. Quello che mi interessava maggiormente era mostrarvi la nuova tecnica dell'ostinato pucciniano. L'idea che molte scene, le scene fondamentali di queste tre opere del trittico sono basate su un ostinato. Abbiamo visto affacciarsi la tecnica dell'ostinato in Puccini per la verità più volte, soprattutto in alcuni momenti solistici, fin dalla Manon, sola, perduta, abbandonata, è un'aria su basso ostinato. Ce ne sono altre nelle opere successive, ma in queste tre opere, nel trittico e poi ancora nella Turandot, la tecnica dell'ostinato diventa una strategia drammaturgica che va al di là dei momenti solistici, delle arie, quindi che rappresentano, come dire, la chiusura di un personaggio in un singolo stato d'animo da cui non riesce a liberarsi, diventano addirittura dei principi costruttivi. Di questo ci possiamo rendere conto anche nell'aria di Michele, l'aria del marito. La moglie va a dormire, il marito sa benissimo che lei non vuole più saperne di lui, si rende conto che probabilmente lei sta aspettando qualche suo amante, sta aspettando un amante, e all'interno di questo momento solistico molto tenebroso, molto grave, noi sentiamo, oltre al tema, sentiamo un altro tema sempre drammatico, sempre in modo minore. È un altro tema che Puccini tende a sviluppare in ostinato. E cos'è questo tema? Entra la prima volta che lo sentiamo è un istante in cui marito e moglie si stanno confrontando. Il marito, Michele, chiede alla moglie come mai non lo abbraccia più, come mai non c'è più alcun calore, alcun trasporto da parte sua. Veniamo a scoprire che questa coppia aveva un figlio e che il figlio è morto. E c'è un istante in cui Michele ricorda le sere in cui spirava la brezza e lui raccoglieva insieme moglie e figlio nel suo tabarro, quindi in questo mantellone, questa sorta di pastrano. E proprio in questo istante per la prima volta sentiamo questo tema. Sentite una volta di più la qualità della armonizzazione pucciniana. Questi accordi dissonanti che si insinuano all'interno di un tema, e questo sarà il tema del tabarro. Forse abbiamo il tempo di sentire almeno l'inizio dell'aria di Michele, quando lui comincia a chiedersi chi possa essere l'amante della moglie, perché non c'è dubbio, la moglie è un amante, ma non può essere nessuno dei suoi tre collaboratori. In realtà è Luigi. Sentite questo istante. Tema del tabarro. Nulla. Silenzio. Ascolta la moglie, spia la moglie. Aspetta, ma chi aspetta?
Aspetta. Che cosa aspetta?
Aspetta forse il mio sonno? Chi l'ha trasformata?
Chi l'ha insidiata?
Primo lavorante.
Il talpa.
Troppo vecchio. L'altro. Il tinca.
Il tinca forse.
No. Pensa solo al vino.
No. No. Non pensa beve.
Attenzione al tema che esplode in orchestra.
Luigi! Oh, se proprio questa sera voleva abbandonarmi e m'ha fatto preghiera di sbarcarmi.
Nell'istante in cui il sospetto cade su Luigi, sul giovane lavorante, avete sentito in orchestra. L'ostinato del duetto d'amore, questo ostinato doloroso, tenebroso, che però sparisce, perché al momento Luigi gli aveva appena chiesto di farsi lasciare a Rouen, cioè non voleva seguirli, non vuole la sofferenza di questa storia d'amore impossibile fra lui, la moglie del padrone, un padrone violento e gelosissimo, proprio sulla stessa barca, e quindi in qualche modo aveva sviato i sospetti. Sta di fatto che Michele resta in agguato, resta in ascolto e si rende conto che c'è qualcuno che furtivamente entra, sale sulla nave. E questo qualcuno naturalmente è Luigi, che viene al convegno amoroso con Giorgetta, e una volta di più questo istante è costruito su un ostinato, l'ostinato vivo agitato del tema del tabarro. Una sorta di crescendo drammaticissimo, alla fine del quale Michele afferra Luigi alle spalle, lo costringe a terra, lo costringe a confessare e nella rabbia, nella furia, lo uccide. Quindi c'è questa scena estremamente violenta. Luigi quindi confessa di amarla, ma muore proprio nella stretta di Michele, a questo punto c'è il finale, il terrificante finale di quest'opera. Perché Giorgetta, che non riusciva a dormire, non dormiva perché aspettava l'amante, l'amante non arriva e quindi lei si riaffaccia e dice: Michele, ho paura. E Michele, freddissimo, che le risponde, calmissimo, dice il libretto, avevo ben ragione, non dovevi dormire. Perché non dovevi dormire? Ma ti spiego, le dice, vieni, vuoi venirmi vicina? Vieni nel mio tabarro. E nel tabarro, nel mantello, Michele ha nascosto il corpo dell'amante morto, di Luigi morto. Giorgetta si avvicina e Michele, letteralmente dice, si erge terribile, apre il tabarro, il cadavere di Luigi rotola ai piedi di Giorgetta. Giorgetta grida disperatamente, e questo è l'istante in cui Puccini inserisce un effettaccio caratteristico delle opere di fine 800 e di inizio 900, l'urlo verista. L'ultima cosa che Giorgetta è capace di fare è questo urlo lancinante, veramente terrificante. Pensate alla fine di Cavalleria Rusticana, no? Hanno ammazzato compare Turiddu, alla fine dei Pagliacci, ah sei tu, ben venga, in cui il personaggio non canta più ma parla con la voce arrochita, quindi, come dire, il canto trapassa nell'urlo. Questo è un effetto che Puccini usa alla fine del tabarro. Questo istante di confronto comincia con... l'ostinato del duetto d'amore e finisce con questo gesto violentissimo, in cui la moglie è presa e piegata contro il volto dell'amante morto. In questo istante esplode il tema del tabarro. Delle scene più violente dell'intero repertorio operistico, direi. Spero che abbiamo il tempo per sentire interamente questo breve momento di confronto drammaticissimo conclusivo del tabarro. Ne approfitto per salutarvi. La prossima settimana parleremo delle altre due opere del trittico, La Suora Angelica e Gianni Schicchi. Buona giornata da Giovanni Bietti.
Avevo ben ragione, non dovevi dormire.
Sorpresa dal rimorso d'averti dato pena.
Non è nulla i tuoi nervi.
Ecco, e questo è ragione, dimmi chi mi perdona.
Dove nel mio tabarro?
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.